Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Oggi andiamo a Buon Abitacolo, il nome promette molto bene, Martino?
Assolutamente,
molto interessante.
Mi incuriosisce però, adesso
molto.
Chiediamo.
Siamo in provincia di Salerno e siamo in collegamento telefonico con il sindaco Giancarlo Guercio. Giancarlo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, benvenuti a Buon Abitacolo.
Sì, grazie.
Siamo curiosissimi, quindi cominciamo un po' a capire dove si trova questo luogo, se è facilmente raggiungibile. Sì. Raccontaci un pochino.
Sì, Buon Abitacolo è uno degli ultimi paesi della Campania, ultimi in direzione sud, dopo c'è la Basilicata e poi la Calabria. E siamo quindi in provincia di Salerno, un piccolo centro di circa 2500 abitanti e sì, facilmente raggiungibile con l'auto, perché siamo vicino allo svincolo dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e all'uscita Padula Buon Abitacolo, quindi via autostrada è molto facilmente raggiungibile. In treno bisogna fermarsi a Battipaglia o a Sapri e poi fare circa mezz'ora d'auto oppure in autobus con i servizi messi a disposizione e tra un po' avremo anche altre due infrastrutture importanti, perché ci sarà tra qualche tempo, anzi a partire da luglio, lo scalo aeroportuale di Ponte Cagnano, che è a 40 minuti da noi.
Benissimo.
E tra qualche anno avremo anche la fermata dell'alta velocità, che avrà una stazione proprio alle porte di Buon Abitacolo.
Ottimo.
Siamo nel Parco Nazionale del Cilento.
Sì, siamo nella parte interna del Cilento, rientriamo anche noi insieme a tanti altri comuni della provincia di Salerno all'interno del bellissimo Parco Nazionale del Cilento, che è uno dei parchi più importanti d'Europa per biodiversità.
Bellissimo.
Giancarlo, permettimi di togliere subito questa curiosità. Perché Buon Abitacolo? Da dove viene questo nome?
C'è un aneddoto particolare, storico.
Oh,
che e quindi cominciamo subito con qualche aneddoto di peculiare, insomma, del nostro territorio. È Buon Abitacolo perché noi conosciamo addirittura l'atto di nascita del nostro paese, atto che fu siglato il 2 novembre 1333 dal principe Guglielmo Sanseverino, che fu lo stesso che volle la certosa di San Lorenzo a Padula, e che date le condizioni particolari del nostro territorio, particolarmente favorevoli, la salubrità dell'aria e dell'acqua in modo particolare, ma anche la ricchezza dei terreni che consentivano una buona agricoltura, sembra che esclamò hoc est bonum habitaculum, questo è un posto buono da abitare.
Bellissimo.
E questa espressione ha dato poi il nome al paese.
Beh, uno slogan da utilizzare.
Sì, tra l'altro qualche anno fa la Proloco utilizzò proprio questo slogan dicendo: Buon Abitacolo, il nome è già una promessa.
Davvero. Io direi, se hai voglia di ripercorrere un po' la storia, ci hai già detto che insomma la storia nasce nel novembre 1333, corretto?
Esatto, come
anno
dicevo
di
prima,
fondazione.
Abbiamo proprio l'atto di nascita, rogito che Guglielmo Sanseverino sottoscrisse con tre cittadini di questo territorio e che insieme appunto edificarono questo nuovo abitato, che tra l'altro aveva anche delle caratteristiche particolari già al momento della fondazione, perché appunto il principe Sanseverino volle costruire, edificare una città moderna, un paese che seguisse, un abitato che seguisse le regole della modernità urbanistica. Infatti impose una edificazione che seguisse le norme delle Villeneuve francesi, e in qualche modo ancora oggi abbiamo la pianta del centro storico del paese che a differenza di come venivano costruiti, realizzati i centri del sud Italia, le sue delle caratteristiche particolari. La particolarità più singolare è che all'interno del centro abitato vi fossero presenti gli orti e che quindi le abitazioni potessero avere a disposizione del terreno per produrre ortaggi e avere quel minimo di sussistenza che serviva anche per insomma, portare avanti la propria famiglia. E ancora oggi il centro urbano è caratterizzato da palazzi e orti che si alternano.
Ma che meraviglia!
E quindi raccontano anche una storia urbanistica che non è molto ricorrente e che ha quindi questa sua singolarità.
Sì,
e questo ha permesso anche una opportuna reggimentazione delle risorse essenziali, fondamentali per la vita delle persone e non solo, anche la dovuta reggimentazione di tutti gli elementi ambientali e naturali. E probabilmente questi aspetti che già allora rappresentavano una importanza fondamentale, oggi tornano ad esserlo ancora di più, date anche le contingenze e le questioni che sono sul banco della politica, come ad esempio la transizione ecologica, che grazie anche a regole, a norme di questo tipo, anche di carattere urbanistico, sono per noi l'occasione per riflettere su quelli che sono gli elementi fondamentali da considerare per i temi della sostenibilità.
Certo, ti ringrazio perché questo effettivamente è direi il primo esempio che ci viene portato di un'urbanistica medievale
avanti decisamente.
Sì, sì, era particolare perché seguiva un po' quelle che erano le regole dei Certosini, infatti prima, come dicevo anche prima, la fondazione del paese corrisponde a livello temporale con la fondazione della Certosa di San Lorenzo a Padula. E questo modello non era soltanto un modello spirituale e religioso, ma era anche un modello di organizzazione e reggimentazione del territorio. Non a caso furono chiamati allora i Certosini proprio per bonificare questo territorio che si presentava particolarmente paludoso.
Okay.
E quindi per queste ragioni l'attenzione verso la cura dell'ambiente e una migliore organizzazione delle risorse impose anche al momento della fondazione del nostro nucleo abitativo di rispettare queste regole. Per noi oggi è un esempio anche visibile perché abbiamo abbondanza di elementi naturali che sono fortemente considerati e fortemente valorizzati.
Che bello, quindi perdonami, fammi capire meglio, cioè ogni abitante ha quasi il fazzoletto di terra con l'orto all'interno del borgo?
Esatto, noi abbiamo tre strade, una principale e due parallele laterali.
Okay.
Intorno alle due parallele ci sono gli orti che servivano proprio per dare la prima sussistenza a chi abitava il borgo.
Certo.
E questo è un aspetto molto particolare su cui tra l'altro stiamo insistendo molto anche nel nuovo piano regolatore che approveremo tra qualche mese.
Bellissimo.
Quindi anche oggi cos'è che si tramanda anche come modo di approcciare la società, il modo di vivere? Cos'è che è rimasto dal passato ad oggi nella mente degli abitanti di Buon Abitacolo?
Ma sicuramente un'appartenenza e una connotazione. Noi siamo figli di un importante patrimonio rurale. Le nostre attività prevalenti ancora oggi, anche se di meno date le contingenze della modernità, però la nostra cultura deriva da quell'immenso, incommensurabile patrimonio straordinario, patrimonio rurale che ha posto l'agricoltura e l'artigianato legato all'agricoltura al centro delle attività e che ha determinato lo sviluppo del nostro nucleo, ma anche di tutte le popolazioni di questo comprensorio. La ricchezza degli elementi naturali la fa da padrona rispetto alla possibilità che hanno avuto le genti che ci hanno preceduto e che hanno composto di fatto il nostro grande patrimonio culturale, che poi si è riversato anche nell'ambito delle tradizioni popolari, della cultura. Quindi noi siamo figli di questo immenso patrimonio. Sappiamo che la modernità dagli anni 50 in poi del Novecento ha, diciamo, orientato il mondo e quindi l'economia e la società verso altre direttrici, però da noi ancora è ben presente questo mondo con tutta la sua ricchezza e i riferimenti che vengono anche dalla natura, vengono offerti da un ambiente che è prolifico, che è generoso, che è fatto di quelle risorse primarie che le persone, soprattutto quelle che ci hanno preceduto, hanno saputo valorizzare creando le Perfetto. Proprie economie familiari e la propria ricchezza.
Molto interessante, Giancarlo, ma ci piacerebbe fare un giro a spasso per il tuo comune. Dove ci porteresti, quali sono i punti dove ti fermeresti, cosa ci illustreresti? Raccontaci un po'.
Ah, sicuramente vi farei fare un bel giro per il centro storico del paese, che tra l'altro è distinto in due parti, la parte alta che si chiamava Casale e quella bassa il Borgo. Nella parte alta durante gli anni, secoli, 600, 700 abitavano soprattutto le famiglie gentilizie, e la parte bassa gli operai, gli agricoltori e quindi quelli che, insomma, appartenevano al mondo dell'artigianato. Però in entrambi questi contesti, che poi sono fusi in un'unica realtà, troviamo degli esempi architettonici davvero straordinari. Mi riferisco ad esempio a delle cappelle gentilizie come la Cappella di San Domenico o la Cappella di Santa Maria degli Angeli, che furono volute, edificate da due vescovi e che raccontano un barocco straordinario, davvero molto esclusivo, bello, che insomma è possibile ammirare appunto facendo un po' il giro tra i vicoli del centro storico. Sicuramente alcuni palazzi gentilizi come il Palazzo Baronale della famiglia Piccinni Leopardi, la Chiesa Madre, altre chiese, la tradizione religiosa sicuramente è molto presente nel nostro territorio, forte anche la devozione, anche molto sentita ancora oggi a livello popolare verso alcune festività, alcuni santi, alcune in modo particolare alla nostra Madonna del Carmine, che sta su un santuario, su una collina di buon abitacolo e che ogni 19 luglio viene portata a spalla
quindi la festa patronale il 19
luglio, segniamocelo.
Il 19-20 luglio è proprio la festa patronale di buon abitacolo, molto partecipata, molto sentita, tratti commovente.
Urca, addirittura bello.
Bellissimo. E quindi dopo questa prima tappa in queste chiese, in questi luoghi santi, perché veramente c'è molta tradizione religiosa, come dicevi, ci sono altri monumenti o paesaggi da osservare, da ammirare?
Ci sono dei bei monumenti, ma anche dei sentieri naturalistici che abbiamo anche recuperato e valorizzato negli ultimi anni, in modo particolare il sentiero Torrente Peglio, sentiero delle Ginestre, che fino a qualche decennio fa era una strada che costeggiava il greto di un torrente che portava a un mulino ad acqua, un'attività, un opificio anche molto importante per tutto il comprensorio. Oggi il mulino è sostanzialmente un rudere, però ancora si vedono alcuni elementi artigianali molto particolari come i pozzi e le ruote che appunto macinavano il grano. E lì, insomma, per raggiungerlo c'è un sentiero molto bello, molto affascinante, che attraversa sia l'alveo fluviale ma anche una ricchissima vegetazione. Questo, insomma, ad esempio è uno dei nostri riferimenti che si sta valorizzando soprattutto negli ultimi anni, data anche la presenza di diversi turisti che amano sempre di più la natura e quindi le passeggiate, il trekking e che apprezzano molto anche questo tipo di valorizzazione, di proposta. Mm-hmm. E poi noi siamo anche lungo la Via Silente, che è una strada percorsa da ciclisti. Abbiamo una tappa qui a Buonabitacolo, cioè una delle cappelle di Buonabitacolo che è sempre aperta e che i ciclisti, in cui i ciclisti trovano il registro e la possibilità anche di apporre il timbro attestando il passaggio per Buonabitacolo. Quindi il cicloturismo e il turismo trekking in questi ultimi anni, che sta avendo uno sviluppo importante, tocca anche Buonabitacolo con questi due bei riferimenti.
Ho capito, ma quindi appunto potremmo dire che oggi il territorio, il tuo borgo, si regge soprattutto su questo tipo di turismo?
Quindi... Il turismo ambientale naturalistico era già presente, negli ultimi anni lo stiamo valorizzando di più, c'è molta presenza anche di B&B all'interno del nostro centro abitato, per cui è possibile anche pernottare in maniera diffusa, no? Seguendo un po' quelle che sono seguendo quelli che sono i principi dell'albergo diffuso. Certo. Anche noi stiamo cercando di implementare sempre di più questo tipo di offerta, di migliorarla sempre e di dare anche la possibilità a chi vuole vivere la natura, vivere gli ambienti naturali del nostro territorio, di poter sostare, fermarsi anche qui a Buonabitacolo e sentirsi immersi all'interno del nostro contesto abitativo.
Quindi che cosa ci puoi aggiungere rispetto a quello che si può trovare in questi luoghi venendo a trovarvi?
Beh, sì, il patrimonio naturalistico ci dà la possibilità di avere la presenza di turisti che sono appassionati di natura e quindi, come dicevo, stiamo cercando di organizzarci sempre meglio per dare un'offerta che riesca a coniugare una risposta alla domanda e quindi a dare a turisti, soprattutto a cicloturisti o a chi ama il trekking, di percorrere il nostro territorio anche in maniera più lenta. Vi raccontavo di alcuni sentieri che stiamo attrezzando, alcuni dei quali sono già pienamente a regime, come il sentiero del Torrente Peglio, ma accanto a confine con altri due comuni, Casalbuono e Montesano, abbiamo anche una riserva naturalistica che era utilizzata dai Borbone come riserva di caccia, che è la riserva Cerreta Cognole, anche quella molto bella, dove tra l'altro sono presenti anche diversi animali, quindi sono ben organizzate anche dal punto di vista della proposta della fauna selvatica. E poi siamo vicini alla vetta più alta della Campania, che è il Monte Cervato, che rientra nel comune di Sanza, noi limitrofo, e che permette insomma di fare trekking di montagna e di raggiungere una vetta dalla quale è possibile vedere da Stromboli a Capri e tutta la zona costiera del Cilento. Quindi dei davvero esclusivi, anche data la vicinanza con la realtà costiera del Cilento e del Golfo di Policastro, dove ci sono delle spiagge tra le più belle d'Italia.
Bellissimo. Ci dicevi che gli abitanti sono circa 2500 e sì. Quali sono le problematiche più frequenti, visto che comunque è una popolazione che, da come dicevi, si adopera per realizzare questi eventi, partecipa? Che tipo di abitanti sono e quali sono le principali tematiche che riscontri più frequentemente?
Ma un piccolo centro come il nostro alla fine è come una grande famiglia, è un condominio di una grande città alla fine. E quindi ci conosciamo tutti, c'è un forte senso di appartenenza e quindi anche di solidarietà. Questo è un aspetto molto bello che da quando faccio il sindaco mi colpisce sempre, perché anche a fronte di problematiche che a volte possono capitare, ad esempio abbiamo un po' di problemi su una rete idrica e questo anzi colgo l'occasione anche per fare una sorta di appello, perché
bravo,
credo la politica, quella nazionale o europea, debba seriamente insistere sulla questione della risorsa idrica, che è una risorsa importantissima e lo sarà sempre più anche in futuro. Ecco, ad esempio, le varie problematiche che abbiamo relativamente a reti che ormai sono desuete, che andrebbero seriamente rinnovate, richiede anche uno sforzo di risorse che non sempre i piccoli comuni hanno. Certo. Ecco, però, ad esempio, quando capita che ci sono dei problemi di questo tipo, troviamo spesso la solidarietà di persone che si prodigano come se fosse un problema familiare, no? Che avviene in una casa e che quindi richiede un po' l'intervento, l'aiuto di tutti. Ecco, questo forse è uno degli aspetti che mi colpisce di più, perché ovviamente in senso positivo, perché la solidarietà, il senso di familiarità e di appartenenza si declina anche a fronte delle problematiche o di eventuali necessità che dovessero intercorrere, e lì c'è sempre l'apporto di vicinanza, di prossimità. Questo è un aspetto molto bello che probabilmente caratterizza anche un po' tutti i piccoli centri, dove tutti si sentono di appartenere alla collettività, e quindi ogni elemento diventa un fatto sociale. E la nostra è una società, come dicevo anche prima, che viene da un mondo che ha dei principi sani. Il mondo rurale porta con sé degli elementi straordinari anche dal punto di vista umano, sono molto presenti anche nella nostra collettività. Diverse sono le associazioni che si prodigano per organizzare eventi, iniziative, e lo fanno per stare assieme con tutta la collettività. Questi sono elementi, a mio avviso, di pregio, soprattutto considerando i tempi che viviamo.
Tu hai portato, secondo me, un bellissimo esempio di quella che è la solidarietà che si crea in luoghi più piccoli, più raccolti, quindi dove c'è più condivisione, e forse che si perde un po' in città. Ecco, noi portiamo lo spaccato invece cittadino, per cui ci viene da fare un po' questo confronto.
Sì, un confronto che viene naturale proprio considerando quella che è un po' la tipologia di vita che si svolge all'interno dei piccoli centri, dove, come dicevo prima, un po' ci si sente di appartenere come in una grande famiglia. Certo. E quindi un po' tutte le questioni, quelle belle ma anche quelle brutte, vengono di fatto condivise con tutta la comunità, e questa probabilmente è anche una cifra di sostenibilità su cui probabilmente nei prossimi tempi soprattutto faremo delle riflessioni, perché sono appunto dimensioni a misura d'uomo. Sì. Certo, rispetto alle grandi città mancano probabilmente dei servizi oggi fondamentali, essenziali, e molto probabilmente su questo pure bisognerà lavorare e lavorarci seriamente, però quelli che sono gli elementi essenziali che poi compongono i cardini di una società molto probabilmente qui si trovano, e si trovano anche in una forma viva,
più autentici anche, mi viene da dire.
Sì, esatto, quindi sono la possibilità di costruire azioni sociali. Certo. Ecco, in realtà come le nostre tutto questo ancora è possibile. Parlavo prima delle realtà associative. Buon Abitacolo, abbiamo diverse associazioni composte da tante persone che appunto si prodigano per portare avanti delle iniziative che sono legate ad esempio alla tradizione, quindi provano a mantenere vive quelle che sono le caratteristiche di una cultura popolare che semmai si è un po' perduta nel tempo o dati i tempi, e allo stesso tempo propongono iniziative che provano a posizionare il nostro piccolo centro anche all'interno di un panorama più ampio, e puntando in questo modo ad una proposta turistica, alla possibilità insomma di far conoscere il nostro paese attraverso iniziative che sono solitamente frequentate da tante persone. Mi riferisco ad esempio anche a partire dalle bellissime manifestazioni del carnevale che vedono coinvolti uomini e donne per mesi per la realizzazione di splendidi carri, e poi durante i giorni del carnevale diventano un po' la curiosità, l'attrazione per piccoli e grandi, e quindi con eventi anche molto sentiti da parte della un po' tutta la popolazione. O ad esempio un evento di punta della Proloco, che si svolge il 10 agosto con appunto una manifestazione che si intitola White Event, e che è una lunga tavolata di 150 metri oltre sul corso Trinità, una delle principali strade del centro storico, dove appunto i vari commensali partecipano alla iniziativa, dovendo però essere tutti quanti vestiti di bianco, e questo per ricordare alcuni principi fondamentali della sostenibilità come la legalità o il rispetto dell'ambiente. È quella, cioè, una festa, una delle nostre feste principali, perché è una strada che solitamente vediamo in un modo per quella manifestazione, poi
cambia,
viene
completamente faccia.
È predisposta in una maniera completamente diversa, quindi diventa anche un piacere godersi una strada che è solitamente utilizzata per la per le auto, e invece, diciamo, in quella circostanza, cioè, ce la godiamo in un contesto anche scenografico o culinario particolare, quindi diventa un elemento di socialità in un modo davvero singolare.
Certo.
E così, insomma, tante altre iniziative che vengono appunto proposte dalle varie associazioni, che non solo animano il nostro tessuto sociale, ma diventano appunto anche un riferimento per persone che vengono da comuni limitrofi, oppure insomma anche da oltre il nostro territorio.
E ci piacerebbe anche capire i giovani, visto che sono loro il nostro futuro, se c'è già qualcosa per loro che avete messo in campo per trattenerli, per cercare di coinvolgerli anche nelle attività che fate attualmente. Che ruolo hanno i giovani oggi a Buon Abitacolo?
Questa è una sfida anche molto seria, soprattutto per i piccoli centri. Prima dicevo, c'è forte carenza di servizi, molti di questi servizi sono legati proprio ai giovani, alle esigenze dei giovani. Purtroppo anche noi assistiamo a quello che è un po' un fenomeno che è definito dello spopolamento, e in modo particolare dello spopolamento giovanile. Non abbiamo nel nostro comprensorio delle università che consentano ai giovani, dopo il diploma, di rimanere, di studiare nel territorio, per cui quando poi si recano in altre città per gli studi universitari, diversi di loro non rientrano nei paesi di appartenenza, non rientrano nemmeno a Buon Abitacolo. Facciamo di tutto però per provare a interpretare quelle che sono le esigenze della fascia giovanile, anche con quegli strumenti che ci sono resi disponibili. Ad esempio, quando nel 2017 subentrammo alle precedenti amministrazioni, non erano presenti alcune associazioni importanti, frequentate particolarmente dai giovani, come ad esempio anche il Forum dei Giovani. Ci tenemmo fortemente a riattivarlo, a coinvolgere dei ragazzi per la riattivazione. Da allora il Forum non solo è attivo, ma ha visto la partecipazione di numerosi giovani che nel tempo hanno fatto proposte anche molto serie dal punto di vista programmatico, che in qualche modo si cerca di raccogliere e di attuare. Allo stesso modo, attraverso le associazioni, attraverso le realtà in cui i giovani sono un po' più presenti, cerchiamo appunto di mettere a disposizione gli spazi, anche i nostri spazi comunali. Anziché tenerli chiusi, preferiamo darli alle associazioni e ai giovani che formano le associazioni, anche per dare loro la possibilità di potersi incontrare, di poter stare assieme, promuovere l'aggregazione e quindi quindi la partecipazione sociale. È un tema che ha molte complessità, per cui sono delle sfide. Penso che dobbiamo essere bravi a trattenere i nostri giovani o a farli tornare quando si sono formati, ma penso anche all'attrattività di giovani che semmai non vogliono vivere, non vogliono seguire quei modelli, modelli ad esempio cittadini, o vogliono, e vogliono avere altri riferimenti. E questo, su questo ad esempio, credo che possiamo vincere una sfida, perché appunto abbiamo delle risorse, abbiamo un patrimonio che consente anche a quei giovani che volessero avvicinarsi di più all'ambiente, alla natura, che guardano ad un modello di sostenibilità diverso da quello proposto ad esempio dalle grandi città. Ecco, noi su questi aspetti abbiamo certamente delle peculiarità che possono essere ulteriormente valorizzate e diventare quindi un riferimento, quindi anche per nuove realtà semmai esterne al nostro tessuto sociale, e che attraverso una giusta proposta possiamo in qualche modo interpretare. Certo, il futuro è una sfida, però noi abbiamo elementi che presuppongono quantomeno la definizione di azioni rivolte soprattutto alle nuove generazioni. Ad esempio un lavoro anche molto interessante lo stiamo facendo su quelli che possiamo definire degli scambi culturali, un'integrazione anche di altre culture. Fino a qualche tempo fa non avevamo presenza ad esempio di nipoti non accompagnati, adesso abbiamo delle comunità che stanno lavorando anche verso l'integrazione di persone che vengono da altri paesi e che hanno anche bisogno però di essere accompagnati in un processo di integrazione, sia da un lato che dall'altro, quindi anche su questo stiamo lavorando molto. Non mancano le prospettive anche in termini infrastrutturali. Prima parlavo dell'alta velocità, per noi sarà certamente un'occasione, perché ci collegherà oltre che a importanti città italiane ma anche a città europee. Ecco, queste sono delle occasioni che a mio avviso debbono essere colte e che possono rappresentare una prospettiva futura che va già da oggi organizzata e gestita opportunamente. Conosciamo perfettamente quali sono le complessità, soprattutto di realtà più interne o comunque non immediatamente vicine a grandi centri, per cui le sfide aumentano, sono ancora più complesse, però è chiaro che il nostro incredibile patrimonio deve essere fatto conoscere e si deve cambiare un paradigma, anche una concettualità intorno a quelle che possono essere le forme del vivere e del vivere bene, quindi di riuscire a dare anche le risposte più adeguate alle esigenze del futuro. Io credo che i nostri centri da questo punto di vista possono essere proprio dei protagonisti, perché hanno quelle caratteristiche legate, ripeto, soprattutto alla sostenibilità, un tema che su cui noi stiamo cercando di insistere molto, perché servirà a farlo, e quindi abbiamo anche bisogno delle energie nuove che sappiano ad esempio portare nei nostri territori o proporre adeguatamente quelle azioni legate ad esempio al nuovo mondo, come la digitalizzazione o altri aspetti che oggi sono probabilmente più carenti, ma che possono diventare un'occasione. Penso allo smart working, che è una realtà presente anche perché è data possibile da una dotazione infrastrutturale come la fibra, che ad esempio qui a Buonabitacolo abbiamo, e che ha già incentivato diversi giovani a spostare la loro sede di lavoro dalla città a questi territori.
Benissimo. Giancarlo, visto che stiamo arrivando alle battute finali, ti chiedo innanzitutto, Buonabitacolo è il borgo del... cioè abbiamo avuto il borgo del cuore... abbiamo avuto
la perla dello Ionio,
la perla dello Ionio.
Buon abitacolo?
Ma io direi buon abitacolo, il borgo del buon abitare.
Sì, in realtà scusa, ti ho fatto una domanda che potevo anche non fare, perché già nel nome
nel
del
nome
borgo
c'è tutto.
Esatto, del buon abitare. Comunque hai detto bene, il borgo del buon abitare. Sì. E altra domanda che mi permetto di farti, in realtà ero curioso di sentire i tuoi consigli ai tuoi colleghi, ad altri sindaci che ci stanno ascoltando, di realtà come la tua, quindi borghi, piccole aree. Cosa consiglieresti?
Ma io consiglierei, mi piacerebbe tanto vedere una programmazione univoca sostenuta da persone che come me hanno da vincere sfide importanti quotidianamente. Probabilmente se riuscissimo a fare ancora più rete intorno alle questioni serie, alle questioni vere, alle tante problematiche, ma anche alle incredibili prospettive che esistono, probabilmente ecco, la capacità di un confronto continuo, di un rapporto più sodale e solidale tra chi occupa ruoli di questo tipo, figure in frontiera, no? Siamo un po' certo. Elementi di lavoro davvero a volte anche faticoso, ma molto affascinante, proprio perché in primis siamo particolarmente orgogliosi di quello che è un patrimonio che abbiamo a disposizione. Ecco, probabilmente se riuscissimo a maturare meglio una visione programmatica sì. Intorno alle nostre straordinarie risorse, forse non solo ci sentiremmo meno soli, ma probabilmente anche più convinti delle azioni che cerchiamo di portare avanti con fatica. In quel caso forse la solidarietà ci aiuterebbe, alleverebbe un po' le fatiche, allo stesso tempo farebbe anche convincere la politica rispetto a certe politiche, appunto certe azioni programmatiche che oggi vanno necessariamente definite. Ecco, questo mi piacerebbe magnifico. Vederlo, vedere bene. Una maggiore relazione, una rete sì. Più concreta tra realtà simili.
Fare gioco di squadra, sottoscriviamo sì. In pieno.
Assolutamente, è un bel appello che hai lanciato, esatto. Ottimo. Grazie Giancarlo Guercio per la tua partecipazione.
Grazie mille.
A Borghi
grazie
Radio.
A voi, grazie.
Grazie davvero per la tua visione, il tuo impegno per un futuro migliore e tutto quello che ci hai raccontato di questo bellissimo posto.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.